Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Stolz per qualche anno non tornò a Pietroburgo. Solo una volta e per poco tempo fece un salto nella proprietà di Olga e Oblomovka. Ilja Ilic ricevette una sua lettera nella quale cercava di convincerlo ad andare egli stesso in campagna e a prendere in mano la proprietà rimessa in sesto, mentre lui e Olga Sergeevna si trasferivano nella costa meridionale della Crimea per due motivi: per gli affari che lui aveva a Odessa e per la salute della moglie che era stata guastata dal parto. Si erano stabiliti in un angolino tranquillo in riva al mare. La loro casa era piccola e modesta. La costruzione all'interno aveva un suo stile, come l'architettura esterna, come tutto il mobilio, portava l'impronta del pensiero e del gusto personale dei padroni di casa. Molte cose le avevano portate loro con sé, molte le avevano mandate dalla Russia e dall'estero in casse, bauli e ceste. Fra quei mobili di vari stili, tra i quadri, tra i ninnoli che non avevano nessun senso ma che richiamavano a loro due un'ora felice, un momento da ricordare, nell'oceano dei libri e degli spartiti, soffiava tiepida la vita, un non so che scuoteva l'intelligenza e il senso estetico. Era presente ovunque un pensiero instancabile, o splendeva la bellezza dell'opera umana come intorno splendeva l'eterna bellezza della natura. Qui avevano trovato posto un'alta scrivania che era stata del padre di Stolz. In un angolo era appeso anche il suo soprabito di tela cerata. Vicino all'armadio coi minerali, le conchiglie, gli uccelli impagliati, i campioni di argilla di varie specie, di merce e altre cose. Tra tutto ciò, ma al posto d'onore, brillava con intarsi dorati un pianoforte di Erhard. Una rete di vite, di edere e di mirto copriva il cottage da cima a fondo. Dal balcone si vedeva il mare, dall'altra parte la strada che portava in città. Lì Olga Sergeevna aspettava Andrei quando lui andava via per affari e vedendolo scendeva giù. Attraversava di corsa uno splendido giardino fiorito, un lungo viale di pioppi, si buttava al collo del marito sempre con le guance ardenti di gioia, con lo sguardo raggiante, sempre con la stessa impaziente, appassionata felicità, malgrado fosse passato non solo il primo, ma anche il secondo anno dal loro matrimonio. Stolz guardava l'amore e il matrimonio in un modo probabilmente originale, esagerato, ma in ogni caso indipendente. Anche qui si era incamminato per una strada libera e sembrava a lui semplice. Ma quanti faticosi esercizi di osservazione, di pazienza, quanta fatica aveva durato per imparare a muovere questi semplici passi. Guardava i matrimoni, guardava i mariti e i loro rapporti con le mogli e sempre vedeva la Sfinge col suo enigma. C'era sempre qualcosa che non si capiva, che non era detto. Eppure questi mariti non si fermavano a riflettere su delle questioni complicate. Marciavano sulla strada coniugale con un passo regolare, consapevole, come se non dovessero pensare a niente e niente dovessero cercare. Senza giocare con la questione dell'amore e del matrimonio, senza mescolare con loro nessuna questione di conti, soldi, relazioni, posizione sociale. Stolz però si chiedeva come avrebbe conciliato la sua attività esteriore, fino ad allora instancabile, con quella interiore, con la vita familiare, se, da viaggiatore, uomo d'affari, lui avrebbe potuto trasformarsi in sedentario padre di famiglia. Se si fosse calmato nella sua attività esteriore, come avrebbe riempito la sua vita tutti i giorni a casa? L'educazione, l'istruzione dei figli, indirizzarli alla vita, certo, non sarebbero state imprese facili e vuote, ma prima che ne venisse il momento mancava del tempo. E fino ad allora cosa avrebbe fatto? Passavano gli anni e loro non erano stanchi di vivere. Giunse anche la tranquillità, si placarono anche gli slanci. Le tortuosità della vita diventarono comprensibili, furono sopportate con pazienza e con forza, ma la vita non taceva ancora dentro di loro. Olga era arrivata a educarsi a una severa comprensione della vita. Due esseri, lei e Andrei, si erano uniti in un solo corso. Non potevano scatenarsi passioni selvagge. Tutto intorno a loro era armonia e quiete. Sembrava arrivato il momento di addormentarsi in quella meritata quiete e godersela come se la godono gli abitanti degli angoletti sperduti, riunendosi tre volte al giorno, sbadigliando sui soliti discorsi, cadendo in un torpore ottuso, tormentandosi da mattina a sera sul fatto che tutto è stato detto, tutto è stato fatto e tutto è stato pensato, che non c'è più niente da dire e da fare e che ormai al mondo la vita è questa. Esteriormente, per loro, era come per tutti. Si alzavano, se non all'alba però presto, gli piaceva prendere il tè a lungo, delle volte tacevano come impigriti, poi andavano ognuno per conto suo o lavoravano insieme. Pranzavano, andavano nei campi, si occupavano di musica, come tutti, come sognava di fare anche Oblomov. Solo non c'era torpore e tristezza in loro. I loro giorni passavano senza noia e senza apatia. Non c'era uno sguardo, una parola fiacca. La conversazione tra loro era infinita e spesso animata. «Come sono felice!» diceva tra sé Stolz e sognava, correva avanti, quando sarebbero passati la luna di miele e i primi anni del suo matrimonio. In lontananza gli sorrideva una nuova immagine, non l'Olga egoista, non la moglie che l'amava appassionatamente, non la madre e la nutrice sfiorita da una vita in colore e che non serviva a nessuno, ma qualcosa di diverso, di alto, quasi mai esistito. Sognava una madre creatrice che avrebbe partecipato alla vita morale e sociale di un'intera felice generazione. «Come sono felice», ripeteva Olga piano, ammirando la propria vita, e nei momenti di consapevolezza come questi si faceva ad un tratto pensierosa. Soprattutto da un po' di tempo, dopo 3 o 4 anni di matrimonio. L'essere umano è ben strano. Più aumentava la sua felicità, più Olga si faceva pensierosa e addirittura timorosa. Si era messa a osservarsi con severità e aveva notato che era turbata dalla tranquillità di questa vita, dal suo arrestarsi nei momenti di felicità. Aveva scosso violentemente dal proprio animo quella pensosità e aveva affrettato i suoi passi nella vita. Aveva cercato febbrilmente il chiasso, il movimento, le occupazioni. Aveva chiesto al marito di portarla in città. Aveva provato ad osservare il mondo, la società, ma non era durato a lungo. Una volta, era sera, passeggiavano sul viale dei Pioppi. Lei era quasi appesa alla spalla di lui ed era chiusa in un silenzio profondo. Era tormentata da uno dei suoi inspiegabili attacchi e, di qualsiasi cosa Stolz parlasse, rispondeva a monosillabi. La gnagna dice che Olenka ha tossito stanotte. «Non è il caso di chiamare il dottore domani?» chiese lui. «Le ho fatto bere una cosa calda e domani non la faccio uscire», «Dopo vedremo», rispose lei con calma. Arrivarono fino alla fine del viale in silenzio. «Perché non hai risposto alla lettera della tua amica Sonechka?» chiese lui. «L'aspettavo la tua risposta e per poco non ho tardato la posta. È la sua terza lettera senza risposta. La vorrei dimenticare il prima possibile», cominciò a dire lei e tacque. «Ho salutato anche Bicciolin per te», si mise a dire ancora Andrei. «È innamorato di te. Così si consolerà un po' che il frumento non è maturato in tempo». Lei sorrise appena. «Sì, me l'avevi detto», rispose indifferente. «Hai sonno?» chiese lui. A lei batteva forte il cuore. E non era la prima volta. Appena lui cominciava a farle delle domande che avevano a che fare con il problema. «Ancora no», disse con finto vigore. «Perché?» «Non stai bene?» chiese ancora lui. «No, perché ti sembra così?» «Beh, allora ti annoi». Lei gli strinse forte la spalla con entrambe le mani. «No, no», negò con una voce falsamente disinvolta, nella quale però suonava come una nota annoiata, appunto. Lui la portò fuori dal viale e la girò con la faccia verso la luce lunare. «Guardami», le disse, e si mise a guardarla fisso negli occhi. «Si potrebbe pensare che tu sia infelice. Hai degli occhi così strani oggi, ma non solo oggi. Cosa ti succede, Olga?» La prese per la vita e la riportò nel viale. «Sai cosa c'è? Ho fame», disse lei sforzandosi di ridere. «Non mentire, non mentire, non mi piace», disse lui con falsa severità. «Infelice», ripeté lei con tono di rimprovero, fermandolo in mezzo al viale. «Sì, io sono infelice, forse perché sono troppo felice», concluse con una nota così cara, così tenera, che lui le diede un bacio. Si era fatta coraggio. La supposizione, sia pure scherzosa, che lei potesse essere infelice l'aveva inaspettatamente disposta alla sincerità. «Non mi annoio e non è possibile che io mi annoi. Tu lo sai e probabilmente non credi nemmeno tu alle tue parole. Non sono malata, ma sono triste. Mi succede ogni tanto». «Sei contento adesso, uomo insopportabile, che non ti si può nascondere niente?» «Sì, sono triste e non so perché». Gli posò la testa sulla spalla. «Ecco. E perché?» chiese lui piano, piegandosi verso di lei. «Non lo so», ripeté lei. «Però ci deve essere una ragione, se non in me, se non intorno a te, allora dentro di te. Delle volte questa tristezza non è che il germe di una malattia. Stai bene?» «Sì, forse», disse lei con serietà, «è qualcosa di questo tipo, anche se non mi sento niente. Vedi come mangio, cammino, dormo, lavoro. D'un tratto mi prende una cosa come una malinconia. La vita mi sembra come se mancasse qualcosa». «Ma no, non ascoltarmi, sono tutte sciocchezze. Parla, parla», insistette lui con vivacità. «Non c'è tutto in questa vita». «E poi, delle volte, ho come paura», continuò lei, «che tutto questo cambi, finisca. Non lo so neanch'io. O soffro per un pensiero stupido. Cosa succederà ancora? Questa felicità per tutta la vita», diceva lei a voce sempre più bassa, vergognandosi di queste domande. «Tutte queste gioie, questi dolori, la natura», sussurrava, «tutto mi spinge da qualche parte. Non sono contenta di niente. Dio mio, ho perfino vergogna di queste sciocchezze. Sono fantasticherie. Non farci caso, non ci badare», aggiunse con una voce supplichevole accarezzandolo. «Questa tristezza passerà presto e tutto sarà ancora chiaro, allegro, come è tornato ad essere adesso». Si strinse a lui timidamente, affettuosamente. vergognandosi davvero, come chiedendo perdono per le sue sciocchezze. Stolz camminava in silenzio lungo il viale, appoggiando la testa sul petto, sprofondato nei propri pensieri, allarmato, incerto per quella oscura confessione della moglie. Lei lo guardò negli occhi, ma non vide niente. E quando per la terza volta arrivarono alla fine del viale, lei non volle tornare indietro, ma lo condusse a sua volta sotto la luce della luna e lo guardò negli occhi. «Ma cosa fai?» chiese timidamente. «Ridi delle mie sciocchezze, eh? È molto stupida questa tristezza, non è vero?» Lui taceva. «Perché taci?» chiese lei impaziente. «Tu hai taciuto a lungo, benché naturalmente sapessi che aveva notato quello che ti stava succedendo. Lasciami tacere e pensare. Mi hai dato un compito tutt'altro che facile. Ecco, tu adesso ti metti a pensare e io mi tormenterò per sapere cosa pensi. Ho fatto male a parlare», aggiunse. «Cosa posso dirti?» disse lui pensieroso. «Forse c'è in te ancora un qualche disturbo nervoso. Allora sarà un dottore, non io, a dire cos'hai. Bisogna farlo venire domani». «E se non è quello?» cominciò e si fece pensieroso. «Beh, se non è quello, di!» insistette lei impaziente. Lui si mise a camminare sempre pensando. «Allora!» disse lei tirandolo per un braccio. «Forse è un eccesso di immaginazione. Tu sei troppo vivace. O forse sei maturata a tal punto che...» concluse a mezza voce come tra sé. «Parla per cortesia ad alta voce, Andrei. Non lo sopporto quando brontoli tra te e te», si lamentò lei. «Io gli ho raccontato delle sciocchezze e lui china la testa e mormora delle cose nel naso. Ho perfino paura con te qua al buio. Non so cosa dire. Mi prende una tristezza, mi tormentano delle domande. Chi ci capisce qualcosa? Ne parleremo e vedremo. Forse bisognerà fare degli altri bagni. Tu hai detto tra te, e se forse sei maturata...» «Cosa pensavi?» chiese lei. «Pensavo», cominciò a dire lui piano, pensieroso, come se non credesse egli stesso a quel che diceva, come se si vergognasse perfino del proprio discorso. «Vedi, ci sono dei momenti, cioè io voglio dire che se questo non è il segno di qualche disturbo, se tu sei perfettamente sana, allora forse sei maturata, sei arrivata al punto in cui si finisce di crescere e non ci sono più enigmi. La vita si è rivelata. Tu mi sembra... vuoi dire che sono invecchiata?» lo interruppe lei con vivacità. «Non permetterti!» lo minacciò perfino. «Sono ancora giovane, forte!» aggiunse raddrizzandosi. Lui scoppiò a ridere. «Non avere paura», disse lui. «Tu, credo, sei fatta per non invecchiare mai. No, non è quello. Con la vecchiaia le forze diminuiscono e la lotta con la vita finisce, no? La tua tristezza, il tuo languore, se è solo quello che penso, sono piuttosto un segno di forza. La ricerca di un'intelligenza viva, attiva, supera a volte i confini dell'esistente. Non trova, naturalmente, risposte e compare la tristezza. Una temporanea insoddisfazione, una tristezza dell'anima che chiede alla vita il suo segreto. Può darsi che anche per te sia così. Se è così, non è una sciocchezza». Lei sospirò, ma sembrava un sospiro di gioia, perché i suoi timori erano finiti e non era caduta agli occhi del marito. Anzi, al contrario. «Ma io sono contenta. La mia mente non sta in ozio. Io non mi metto a fantasticare. La mia vita è varia. Cos'altro voglio?» «Perché queste domande?» diceva. «Questa è una malattia. È opprimente. Sì, forse Sarebbe opprimente per una mente oscura, debole, non preparata, disse Stolz. Questa tristezza e questi problemi probabilmente hanno fatto impazzire più di una persona. Incerti si manifestano come visioni mostruose, come deliri. Tutto è chiaro. Ed un tratto si stende sulla vita un'ombra cattiva. Non ci sono strumenti contro di lei, continuò Olga. Certo che ci sono. Un appoggio nella vita. E se non ci fosse questo appoggio, la vita sarebbe insopportabile anche senza questi problemi. Che fare, disse lei, rassegnarsi alla malinconia? No, disse lui, armarsi di fermezza e di pazienza e continuare con tenacia per la propria strada. Io e te non siamo titani, continuò lui abbracciandola, non accetteremo la sfida. Chineremo il capo e supereremo con mitezza il momento difficile. E poi sorriderà di nuovo la vita, la felicità. E se non smettessero più, se la tristezza crescesse sempre di più, chiese lei, e allora la accetteremmo come un nuovo elemento della nostra vita. Ma non succederà. Non può essere che succeda a noi. Non è tristezza la tua, è un malessere comune all'umanità. Te ne è arrivata addosso solo una goccia. Non finì. E lei, come una pazza, gli si gettò tra le braccia e come una baccante, in un deliquio appassionato, restò immobile per un istante avvinghiata al suo collo. Né la nebbia, né la tristezza, né la malattia, né neppure la morte, sussurrò lei in tono esaltato, di nuovo felice, tranquilla, contenta. Le sembrava di non averlo mai amato così appassionatamente come in quel momento. «Stai attenta che il destino non ascolti il tuo mormorio», concluse lui con una nota superstiziosa ispirata a una tenera sollecitudine, «e non lo prenda per ingratitudine. Non gli piace quando non apprezzano i suoi doni», aggiunse Stolz piano, quasi tra sé, in risposta al suo slancio appassionato. Nelle sue parole c'era tanta tristezza che sembrava che lui avesse visto il dolore e le pene. Lei tacque, subito colpita dal suono triste della sua voce. Lei gli credeva senza limiti, credeva nella sua voce. Contagiata dalla pensosità del marito, si concentrò. Si chiuse in se stessa. Appoggiandosi a lui, camminava macchinalmente e lentamente per il viale, chiusa in un silenzio ostinato. Cominciò un altro sogno, non più la notte azzurra. Si apriva davanti a lei un altro squarcio di vita, non più trasparente e festosa, calma, tra un'illimitata abbondanza, sola con lui. No, lei laggiù vedeva una catena di perdite, di privazioni, vide delle malattie, dei dissesti negli affari, la perdita del marito. Lei tremava, era sfinita, ma con coraggio e con curiosità guardava questo nuovo modo di vivere, si guardava intorno con paura e misurava le proprie forze. Solo l'amore non le veniva meno neanche in quel sogno. Restava fedele guardiano anche nella nuova vita, ma anche lui era diverso. Non c'era il suo alito ardente, non c'erano i raggi luminosi e le notti azzurre. Con gli anni tutto sembrava un gioco infantile di fronte a quell'amore remoto che la vita, minacciosa e profonda, aveva accolto in sé. Non si sentivano baci e risate, non c'erano dialoghi frementi e pensosi in un boschetto, tra i fiori, nella festa della natura e della vita. Tutto era sfiorito e svanito. Quell'amore che non doveva mai appassire, mai scomparire, stava potente come la forza della vita sui loro volti. Nei momenti di dolore comune brillava, lento e silenzioso, negli sguardi di comune sofferenza, e si manifestava nell'infinita pazienza reciproca di fronte alle torture della vita, nelle lacrime trattenute e nei singhiozzi soffocati. Sotto l'azione delle parole forti e tranquillizzanti del marito, nell'infinita fiducia in lui, Olga trovò riparo non solo dalla sua misteriosa tristezza non a tutti accessibile, ma anche dai sogni profetici e minacciosi. E andò avanti con coraggio. Alla nebbia seguì un mattino luminoso. La chiamarono a sé il giardino e il campo e lo studio del marito. Lei però non giocava più con la vita con gioia spensierata, ma aveva cominciato a vivere con un pensiero ardito e nascosto, e si preparava, aspettava. Crebbe sempre di più, sempre di più. Stolz vide che il suo antico ideale di donna e di moglie era irraggiungibile, ma fu felice anche del suo pallido riflesso in Olga. Non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.